Allora iniziamo con la prima diretta di giornata che ci porta in quel di Milano, dove sono arrivata nelle giornate di dell'altro ieri una nuova una serie di misure repressive rispetto al ai cortei di settembre in supporto a la Palestina contro il genocidio. Per questo dovrebbe essere in diretta con noi un compagno dell'Ambretta. Ci senti?
Sì, sì, eccomi, buongiorno.
Perfetto, grazie, buongiorno. Allora, se ci riassumi un po' quanto è successo in questi giorni, questa nuova diciamo ondata, perché diciamo sono arrivate un numero corposo di misure e diciamo, atti dalla Procura di Milano.
Sì, allora, dopo la prima ondata, diciamo, che possiamo collocare tra il 18 e il 30 marzo, perché il 18 sono state notificate quella ventina di denunce, le 17, con le 17 misure cautelari, che poi per alcuni sono state operative dal 18 marzo, per altri sono state operative dal 30, il 13 maggio sono arrivate altre 20 denunce, di cui 10 con misure cautelari. Di queste 10, 7 sono arresti domiciliari, 3 sono obbligo di firma, obbligo di dimora e prescrizione della doppia firma in occasione delle manifestazioni, che di solito a Milano, perché sono il sabato, quindi ogni sabato più o meno c'è la prescrizione della doppia firma. Il contenuto delle denunce riguarda è praticamente in linea con quelle del 18 marzo, di fatto è lo stesso procedimento, sempre per gli scontri in stazione centrale, a conclusione, diciamo, in continuità con il corteo il 22 settembre al fianco della missione della Global Sumo Flottiglia e contro il genocidio del popolo palestinese, in occasione dello sciopero generale convocato dai sindacati di base, quando il corteo ha esondato e ha tentato di occupare simbolicamente la stazione. E da lì la dura risposta delle forze di polizia ha portato prima a una fase di conflitto nella galleria delle carrozze, la cosiddetta galleria delle carrozze, che poi i media hanno strumentalizzato, no, parlando della famosa vetrina, in realtà è una porta a vetro, e dopo si è spostata in piazza Duca d'Aosta e in via Vittor Pisani, perché è importante queste precisazioni, perché questa seconda ondata si concentra più sulla seconda fase, quindi quando le forze di polizia hanno, diciamo, sgomberato l'utilizzo di lacrimogeni a massiccio uso di lacrimogeni la galleria delle carrozze, hanno spinto il corteo prima su piazza Duca d'Aosta e poi in via Vittor Pisani, e poi c'è stato una fase, diciamo, che i giornali hanno chiamato di guerriglia urbana, ma era un tira e molla di fatto tra manifestanti e polizia. Tra le 20 denunce, dunque, abbiamo resistenza pubblico ufficiale aggravata, in certi casi lesioni, interruzione di pubblico servizio e una serie di reati che possono essere ricondotti, diciamo, ai danneggiamenti, no? Danneggiamento, lancio di oggetti, c'è anche atti vandalici contro i beni culturali, perché la stazione centrale di Milano è considerata un bene culturale. Quindi, insomma, sono reati anche abbastanza pesanti. Sappiamo soprattutto di conseguenza anche al primo decreto sicurezza che è operativo, il secondo deve essere ancora diciamo attuato. Però, insomma, questo è un pochino il quadro. Si aggiungono a queste 20 denunce 5 denunce che sono state recapitate, scusatemi, 4 denunce sono state recapitate una settimana fa a 4 ragazzi minorenni e più 4 denunce che riguardano specificatamente il corteo a Milano del 16 settembre, che era stato il primo corteo della serie, diciamo, blocchiamo tutto, che ha in qualche modo occupato una città e bloccato Milano da piazza Gaza, cioè ex piazza La Scala, e Loreto, attraversando tutto questo Buenos Aires. Diciamo che questo è il panorama complessivo. Ci sono molte organizzazioni tra le realtà colpite, ma ci sono anche tanti, diciamo, tra virgolette, come li chiamano le veline, la questione dei cani sciolti, e una parte delle persone colpite in questa seconda ondata sono persone con background migratorio. Quindi noi sappiamo, per il, diciamo, meccanismo della razzializzazione del consenso, del senso, che sono persone che rischiano molto molto di più.
Certamente, quindi vediamo che diciamo, non si ferma l'ondata repressiva a seguito di quella che è stata quel importante momento di protesta, di ripresa delle piazze, di bloccare tutto, che sono stati il mese di settembre e inizio ottobre in tutta Italia. Ma a proposito di questo, diciamo che la solidarietà non si ferma di fronte a questo. Ci avranno chi ha avuto denunce, ci avrà al loro fianco, ma non solo, continuano le manifestazioni in sostegno della causa palestinese e contro la guerra, e iniziano già a partire da questo sabato, giusto?
Sì, esattamente, e non è un caso diciamo che le misure repressive sono arrivate questo mercoledì, perché anche il 18 marzo scorso era prima di una serie di manifestazioni, nonché della partenza della flottiglia. Diciamo che le tempistiche sono coerenti. Ora, domani ci sarà il corteo nazionale in contemporanea Milano-Roma in occasione dell'anniversario della Nakba, sarà un corteo che parte da piazza 24 maggio, sale 24 maggio verso le 14:30, sarà un corteo molto diciamo eterogeneo, con una composizione larga, che attraverserà Milano e che come l'anno scorso cercherà di dimostrare che la solidarietà è viva. Ricordiamo però che l'anno scorso il corteo nazionale in questo periodo è stato fortemente caricato dalle forze di polizia e spezzato ad altezza di Garibaldi, diciamo del quartiere Garibaldi, dell'ex Camera del Non Lavoro. Poi ci saranno anche tantissime iniziative a Milano in questo weekend, e poi si concluderà con lo sciopero di lunedì, e soprattutto ci sarà ovviamente uno stato di allerta permanente, perché la missione della Global Sumul Flottiglia è ripartita verso la Palestina, è probabilmente possibile che venga intercettata, quindi diciamo è stata lanciata dalle organizzazioni, dalle realtà, un'attenzione, perché potremmo scendere in piazza in qualsiasi momento per mostrare solidarietà ai compagni e alle compagne che potrebbero essere sequestrati da Israele. Di fatto poi il tema è questo, come è successo per Saif, Tiago e gli altri quasi 200 attiviste della flottiglia.
E allora intanto grazie, e non so se c'era qualcos'altro che volevi aggiungere su queste due questioni.
No, spero di aver detto tutto, ma per cesellare, perché mi sembra importante da dire, cioè che è ovvio che le misure repressive che sono arrivate a Milano non sono che una delle, non solo la punta dell'iceberg, ma una dei procedimenti che in Italia vengono diciamo portati avanti, non solo a Torino come sapete, ma in tantissime altre città, e che colpiscono purtroppo anche un altro corpo sociale, cioè che è quello delle persone palestinesi in Italia e delle organizzazioni palestinesi, che proprio per quella forma di razzializzazione del dissenso e in più la criminalizzazione della solidarietà palestinese rischiano ancora di più. Quindi diciamo è un meccanismo complessivo che colpisce sia l'attivismo sia le persone razzializzate e considerate mostri, no? E considerati nemici in quanto tali, sia le organizzazioni palestinesi e le persone palestinesi in Italia, quindi che sono detenute alcune senza grosse motivazioni, ecco. Insomma, questo era il quadro, e sicuramente l'occasione del ricordo della Nakba è una delle occasioni per stare al fianco delle persone arrestate, imprigionate, eccetera, per chiedere la liberazione.
Assolutamente, come sempre da questi microfoni vi vogliamo tutte e tutti liberi, e un saluto, non l'ho fatto prima, a chi ci ascolta in una condizione di privazione di libertà. Siamo qua con voi e noi ti ringraziamo per questo contributo, e arrivederci e vediamoci nelle strade.
Grazie mille. Ciao. Grazie mille per l'ospitalità. Buona giornata.